Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto! Questa è la storia di una principessa inventata, di un'isola che non è mai esistita. Questa è la storia di una principessa impossibile e per questo ancora più misteriosa e affascinante. Questa è la storia della principessa Caribou. Siamo ad Almondsbury, un paesino vicino a Bristol. Un posto che non è certo abituato alle novità e agli eventi straordinari. Un posto dove, come si dice, la vita scorre tranquilla, un giorno dopo l'altro. È il 3 aprile 1817, quando la tranquillità di questo villaggio viene sconvolta da un evento che attira l'attenzione di tutti, nobiltà, borghesia e gente comune. Un evento che nessuno poteva immaginare o prevedere. L'evento che attira la curiosità e la meraviglia di tutti è una donna, ma non una donna normale, ovviamente, una donna straordinaria. Indossa abiti esotici, un turbante, un vestito nero e un alto collare di stoffa leggera. Parla una lingua incomprensibile che nessuno riesce a decifrare e ha l'aria di provenire da molto, molto lontano, forse addirittura da un altro mondo. Sembra esausta e affamata, e tutto ciò che possiede è raccolto in un fazzoletto annodato. Chi la trova non sa cosa fare con lei e decide di portarla all'ospizio dei poveri. Ma Mr. Overton, il gestore dell'ospizio, si rende subito conto che non è una mendicante qualsiasi, anzi, che si tratta di qualcuno fuori dall'ordinario, e la accompagna a casa della massima autorità locale, il magistrato locale, Samuel Worrall. Lui, si dice Overton, saprà cosa fare. Ma anche Worrall non sa che pesci prendere. La donna parla una lingua incomprensibile, che non somiglia a nessuna delle lingue conosciute. La moglie, la signora Worrall, ne è immediatamente affascinata. Finalmente, in questo paese noioso in cui non succede mai nulla di interessante, è arrivata una novità. Ed è una novità folgorante, esotica, meravigliosa. Il marito invece è più prudente e da buon magistrato sa che i truffatori sono molto fantasiosi a volte. Le fa svuotare le tasche, ma tutto ciò che emerge sono alcune monetine e una moneta falsa da 6 pence. Siamo negli anni appena successivi alle guerre napoleoniche e gli stranieri sono visti con grande diffidenza. Inoltre, possedere una moneta falsa è un reato che a quel tempo, in quei luoghi, poteva portare a una condanna a morte. Ma la donna non sembra capire niente di tutto questo. E continua a cercare di farsi capire nella sua lingua misteriosa. Le sue mani sono lisce, non c'è traccia di duro lavoro. Le unghie sono curate. Il suo aspetto e il portamento trasmettono qualcosa di misterioso, ma anche di nobile, quasi regale. I coniugi Worrell decidono che no, non può essere una mendicante, e la inviano, scortata da due servi, all'albergo del villaggio per passare la notte. Appena arrivata nell'ingresso, la donna scorge la stampa di un ananas appesa ad un muro e additandola dice Nanas, il nome indigeno del frutto, ben lontano dall'inglese pineapple, facendo poi capire che è un frutto tipico delle sue parti. Le offrono una zuppa per cena, ma la donna rifiuta e sembra preferire del tè, che però beve solo dopo aver compiuto un curiosissimo rituale. Si copre gli occhi con una mano e recita un'incomprensibile preghiera nella sua lingua madre. Ogni suo gesto è una scoperta e una fonte di meraviglia e curiosità. Tra l'altro sembra non sapere come si usi un letto e preferisce dormire per terra, almeno finché non le viene mostrato. La curiosità di tutti aumenta sempre di più e la signora Worrell è la più curiosa di tutte. Decide di riportarla a casa propria per scoprire di persona il mistero di questa donna incredibile venuta da chissà quale luogo remoto all'altro capo del mondo. Quando mi recapiterà, si sarà sicuramente detta la signora Worrell, un'occasione simile di vivere un'avventura piena di mistero e di richiami esotici nella monotona esistenza della campagna inglese in cui la mia vita è destinata a scorrere? E così i primi misteri iniziano ad essere svelati. Il nome della donna, prima di tutto, si chiama Caraboo. Ed è arrivata in Inghilterra su una nave. Ma nient'altro si riesce a comprendere, non ci sono interpreti e intendersi a gesti può essere molto frustrante. In casa Worrell vengono convocati diversi esperti di lingue e viaggiatori, ma nessuno sembra capire una parola di quello che Caraboo sta dicendo. Finché, un giorno, si presenta un marinaio portoghese di nome Manuel Eneso, che dice «Sì, io la capisco, è una lingua che conosco, e questa è la storia che si fa raccontare». Caraboo è una principessa di un regno remoto, remotissimo, un'isola che si chiama Javasu, che gli inglesi non hanno ancora scoperto. La vita nel suo regno scorreva felice tra agi e ricchezze, in un palazzo meraviglioso, quando, durante una passeggiata nel parco, dei pirati hanno assalito l'isola e lei è stata rapita. Qui inizia il suo lungo e travagliato viaggio in catene sulla nave del pirata Chimin, imbavagliata e legata a mani e piedi. Dopo 11 giorni di navigazione viene venduta al capitano di un brigantino di nome Tappaboo. Dopo 4 settimane il brigantino attracca in un porto per 2 giorni, imbarca altre 4 donne e riparte. Passano 5 settimane e c'è un nuovo attracco di 3 giorni in cui le donne prima imbarcate vengono portate a terra e finalmente, dopo altre 11 settimane di viaggio, il brigantino arriva in Inghilterra. Un viaggio durissimo, insomma, al quale sopravvive con coraggio e determinazione, finché giunti nel canale di Bristol, la principessa intravede una possibilità di salvezza. O libertà o morte, si dice, e riuscendo a liberarsi dalle catene salta giù dalla nave e raggiunge a nuoto, stremata, la costa del villaggio. Da qui, aggiunge, la storia la conoscete già. La signora Worrell ascolta la storia con gli occhi che le brillano di eccitazione e meraviglia. Allora tutte quelle storie che si leggono sui romanzi, di pirati, principesse rapite, fughe rocambolesche, insomma è tutto vero. E lei ne ha davanti l'esempio e la prova. L'emozione è grandissima. La signora Worrell non si è mai sentita così viva e al centro dell'azione. Una vera principessa straniera è sua ospite, in casa sua. Tutti lo devono sapere. E le devono invidiare questo incredibile colpo di fortuna. Così la signora Worrell inizia a fare grande pubblicità di questo evento, scrivendo a tutti i suoi conoscenti e iniziando una lunga processione di ospiti venuti ad ammirare la principessa Caraboo, con la sua lingua incomprensibile e le sue usanze eccentriche. e la principessa non li delude di certo. Si rivela essere una ottima schermitrice, una tiratrice con l'arco eccezionale, si produce in danze esotiche apprezzatissime e nuota nuda nel lago in cui le signore del posto non oserebbero nemmeno mettere un piede. Quando deve pregare, sale sulle cime degli alberi e si rivolge a un dio dal nome Allah Tallah. Gli intellettuali sono insieme affascinati dalla donna misteriosa e disperatamente alla ricerca delle sue vere origini. Potrebbe venire dalla Cina, certo, ma il suo aspetto non è per niente orientale. Come viene descritta dal medico locale, la sua testa è piccola, i suoi occhi e i capelli sono neri. Le sue sopracciglia sono finemente arcuate, la fronte bassa, il naso piuttosto corto, l'incarnato non è particolarmente significante, leggermente più corrispondente ad una bruna, con un colore piacevole sulle guance. Ha un dolce sorriso e la sua bocca è piuttosto larga. I suoi denti splendidamente bianchi e regolari, le sue labbra un po' prominenti e piene, con il labbro inferiore appena sporgente, il suo mento piccolo e rotondo, nessun orecchino, ma segni di averli indossati, le sue mani non abituate al lavoro, in altezza misura 5 piedi e 2 pollici. Le ipotesi si sprecano. Forse è circassa, forse tartara, forse indiana. Nessuno lo sa dire per certo. Il fascino dell'Oriente, tipico dei primi anni dell'Ottocento, un mix di conoscenze parziali e attrazione per quanto di strano e proibito proveniva dai racconti di luoghi oscuri come l'isola di Giava, tutto questo concorre a rendere la principessa Caribou un fenomeno di costume per tutta l'Inghilterra. Ogni settimana sempre più visitatori arrivano ad ammirarla, le vengono fatti innumerevoli ritratti e i giornali si riempiono di descrizioni dettagliate della sua storia incredibile. Sono i primi giorni di giugno quando la proprietaria di una pensione di Bristol, la signora Neil, legge una di queste descrizioni su un giornale locale e riconosce immediatamente la persona in questione. Qualche mese prima, quella donna è stata sua ospite alla pensione. Parlava perfettamente inglese, ma spesso intratteneva le sue figlie con una lingua inventata. Quando è andata via, indossava un turbante. Possiamo solo immaginare lo shock della signora Worrell alla notizia che tutta la meravigliosa storia della sua principessa era un gigantesco imbroglio. Messa di fronte alla verità, la principessa Caribou non può che confessare tutto. Il suo nome è Mary Becker, nata Mary Wilcox, ed è la figlia di un ciabattino di Whiteridge, nella contea di Devon. La sua vita precedente è comunque piena di avventure. Si è finta un uomo per un certo periodo, è stata rapita, è fuggita, si è accompagnata con truffatori e avventurieri di ogni tipo, per un certo periodo anche con un gruppo di nomadi zigani, e ha imparato a fingere lingue sconosciute e i trucchi per ingannare il prossimo in modo molto efficace. Dopo la scoperta del suo inganno, la stampa inglese, che all'epoca cominciava a mostrare il sentimento popolare di insofferenza verso la decadente nobiltà, la trasformerà in un'eroina del proletariato, in grado di ingannare i nobili ingenui e di sfruttare la loro ricchezza grazie solo alle proprie capacità di improvvisazione e alla propria furbizia. Non sarà altrettanto tenero, invece, il giudizio verso gli studiosi e gli intellettuali che per mesi avevano pontificato sulla sua provenienza, interpretando il suo linguaggio e la sua scrittura inventati e facendo mille ipotesi circostanziate per spiegare le sue origini, senza mai sospettare l'ipotesi della truffa. Ma la storia di Mary Becker, che qui si fonde anche con la sua leggenda, non finisce qui. La signora Worrell, che tutto sommato aveva avuto grazie a lei il suo momento di gloria, deciderà di pagarle il passaggio verso il nuovo mondo, che poi era fin dall'inizio il sogno di Mary. La nave diretta a Filadelfia, però, secondo una leggenda piena di significati politici, farà scalo per una varia a Sant'Elena, dove Mary conoscerà Napoleone in esilio, il quale addirittura chiederà al Papa la dispensa per poterla sposare. Nonostante sia molto difficile credere a questa storia, che ha un'unica fonte ed è storicamente insostenibile, è interessante vedere come il sentimento popolare volesse legare con questa leggenda due personaggi che rappresentavano in quel momento due grandi speranze del proletariato. Il ritorno di Napoleone contro la nobiltà opprimente e l'eroina che aveva dimostrato quanto debole e decadente fosse diventata l'aristocrazia europea. Arrivata a Filadelfia, Mary continuerà per qualche tempo ad inscenare il ruolo della principessa Caribou, esibendosi in spettacoli sulla scia della sua notorietà pubblica. Ma la fama della principessa, come tutte le mode, è effimera e presto il pubblico inizia a dimenticarsi di lei. Nel 1824 Mary torna in Inghilterra, dove prova ancora ad esibirsi per qualche tempo nei panni di Caribou, per poi viaggiare in Francia e in Spagna. Nel 1829 torna a Bristol, dove si stabilisce e ha anche una figlia. Qui, con un curioso scherzo del destino, diventa un'affermata commerciante di sanguisughe per l'ospedale locale, vivendo dignitosamente di questo commercio fino alla sua morte, la vigilia di Natale del 1864, a 75 anni. Mary non fu l'unica a provare a truffare la nobiltà dell'epoca, ma di sicuro la sua fu una delle truffe meglio riuscite in assoluto. Molto si è scritto e speculato sul perché la sua finzione sia stata così efficace. Di sicuro l'idea del linguaggio fu geniale. Sostenere di non capire una parola d'inglese le permise di ascoltare e comprendere diversi discorsi fatti in sua presenza e di usarli per perfezionare la sua messa in scena. Moltissimo fece anche la morbosa fascinazione per l'esotico e lo stravagante di una nobiltà annoiata e decadente, che avrebbe creduto qualsiasi cosa pur di sentire un pur minimo brivido di emozione all'interno delle gabbie dorate in cui si era rinchiusa. Aiutata senza dubbio dall'ingenuità degli intellettuali dell'epoca, che era evidentemente una classe culturale completamente inadeguata alle grandi espansioni di conoscenze geografiche ed etnologiche del tempo. Ma la cosa che ci piace ricordare di più è l'abilità e il genio di questa ragazza che dal nulla ideò una truffa complessa e articolata, inventò una storia, un linguaggio, usanze e perfino un alfabeto scritto senza mai tradirsi e mettendo quel poco di conoscenze che aveva imparato sulla strada talmente a buon frutto da ridicolizzare l'intera società aristocratica, che di colpo apparve a tutto il mondo di fronte a questa piccola donna piena di astuzia e intelligenza sotto il suo turbante, irrimediabilmente sorpassata e completamente decrepita. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!